chiudeva con una conclusione, con quello scritto che fece poco prima di morire, in questo passaggio fra devozione e rivoluzione, che lui auspicava e che il Papa ha preso poco tempo fa, e di questa critica che già gli portavo quella volta e che in questo periodo sta tornando fuori molto anche in comunità da noi, perché ieri abbiamo avuto un incontro discutendo di cosa lo spirito ci chiama a fare adesso, cosa dobbiamo essere, diciamo che dicevo l'altra volta, siamo abbastanza testoni, alcuni di noi sono rimasti così agganciati a schemi, a modalità, insomma, che forse non sono più di questo tempo, soprattutto in riferimento al fatto che il Don ci ha aiutato poco ad essere più aperti, a collaborare di più con le diocesi dove stavamo, con le altre associazioni, con il mondo laicale. E proprio l'altro giorno ci dicevamo che forse lui sentiva la necessità in quel momento di far sì che chi eravamo, cos'era la comunità, essendo molto giovane, si consolidasse in una maniera più forte. Quello che sentiamo adesso invece è questa esigenza di fare un cambio di passo da questo punto di vista, come comunità. Però si fa fatica perché si è abituati a ragionare in un certo modo, perché ci sono anche all'interno, come tutti i porti della comunità nostra, ci sono teste di tutti i tipi e quindi c'è tutto questo ragionamento. Quindi cosa sarà la comunità e questa pianta lasciata da Don Oreste, cosa diventerà, dipenderà poi da noi. Mi ha colpito molto anche l'assemblea di Susanna, dove tanto si è ragionato di unità pastorali, di fare cose insieme, no? E come questo sia comunque uno degli aspetti in cui i cristiani e la Chiesa a volte fa più fatica, sia all'interno delle stesse parrocchie, io conosco la mia, dove comunque tendiamo sempre a creare questi, anche all'interno di una parrocchia c'è il gruppo della Caritas, c'è il gruppo di qua, il gruppo di là, che credo si parlano tra loro, tutto questo. Tra parrocchie uguali, io sono molto quello che ha detto lui, dicendo quel giorno, che forse la strada maestra è quella di partire dai poveri, dalla carità, cioè andare a fare le cose insieme, piuttosto che ragionare, perché quel pomeriggio abbiamo discusso un'ora e mezza su come si può fare il biblico insieme, insomma, che sicuramente è importante, però che in parrocchia da noi questo biblico stia facendo montagne di incontri e poi siamo in 4-5, sempre io dico a Don Mauro, forse quello che si offre non è quello di cui la gente ha bisogno, può farsi domande diverse, o può sicuramente essere quello che vogliamo fare qualcos'altro, perché se poi la gente non viene, non dire che continui a far male la gente perché non viene al biblico, ci sarà anche un altro. E quindi questa capacità che il Don c'è, da un certo punto di vista ci ha insegnato di rimanere in movimento, una volta usavo questa metafora dell'Europa, perché se non lo hai mai dopo un po' lo continui, la terra va smossa e rivoltata, e la tendenza invece di una comunità come la nostra è quella di assestarsi su ciò che ci dà sicurezza e non avere il coraggio di camminare avanti con tutti i dubbi che questo si porta dietro. E allora delle volte lo rimpiamo, perché mi piacerebbe pensarselo a portare di mano e chiedergli come muoversi e cosa fare. Non c'è, bisogna camminare con le proprie gambe. Io molto di più non so, vi ringrazio di questo invito, mi ha fatto un gran bene, perché se no la vita è un tritacarne, è un po' più, non è molto da ritornare, no? A pensare anche chi è. Anche chi sono io, cosa sto a fare a sto mondo, cosa sto a fare qua a fare, a cosa sono chiamato, insomma. Cioè, quando ti viene chiesto, perlomeno uno si fa la domanda e dice chi sono e da dove vengo. Quindi ma mi ha fatto molto bene, quindi ti ringrazio.
Aggiungo due piccolissime esperienze personali. La prima l'ha già citata Stefano, uno degli ultimi interventi, forse l'ultimo intervento che Don Oreste fece una platea, quella che fece a Pistoia alla settimana sociale dei cattolici. Bisognerebbe raccontare il clima che si era creato, un'organizzazione molto, molto governativa, molto clericale, ingessata, relazioni lunghissime, noiosissime, prive di qualunque contenuto utile. Quindi venivamo veramente da giorni pesanti. Veramente relazioni una peggio dell'altra, ma relazioni di personaggi molto famosi, relazioni di un'ora veramente insopportabili. E questo si sentiva che la platea non ne poteva più. In dato momento aprono una piccolissima finestra, diciamo, al pubblico, e quindi veramente un intervento uno più bello dell'altro. Arriva Don Oreste e fa un intervento veramente di una concretezza, di una ha illuminato la giornata, bastava quello. E però si sentiva fortemente la sensazione di come la platea avesse finalmente respirato qualcosa di utile e da parte dell'organizzazione ci fosse una sorta di fastidio, tanto che gli avevano dato pochissimi minuti, era come uno dei tanti, poteva parlare, insomma non vedevano l'ora che finisse, qualche sorrisetto, qualche... perché lui aveva questo modo di parlare di cose importantissime con questa sua apparente ingenuità, no? Quando diceva, buttava lì delle frasi che sembravano, invece fece un intervento veramente molto molto bello. E l'altra cosa che a me ha sempre colpito dell'associazione, della Papa Giovanni, è questa capacità che ha avuto, diciamo, noi la conosciamo, almeno il pubblico generale lo conosce per le comunità, per la condivisione diretta, per la vicinanza ai poveri, prostitute, carcerati, no? A me ha sempre colpito questa capacità che ha avuto di cogliere la centralità della questione della pace. Nel 1981, come UNIR, abbiamo lanciato la campagna di riduzione delle spese militari. Si è aggregato il Movimento Non Violento e la Lega di Obiezione di Coscienza. Pochi anni dopo si è aggregata anche la Papa Giovanni. Ed era un'aggregazione difficile, perché questa campagna era sostenuta in qualche modo da tante associazioni civili, però era una forma di disobbedienza civile. Quando parleremo di Don Milani e della lettera dei giudici, saremo nel cuore di questo tema. Ebbene, la Papa Giovanni non solo aderì, ma direi portò un contributo straordinario che secondo me è poco sottolineato, poco conosciuto, che è quello dell'operazione Colomba. Cioè, quando noi avevamo lanciato questa campagna, la nostra idea era di dire: c'è da una parte la difesa militare, noi vogliamo creare una difesa diversa che non si basi sulle armi, ma che si basi sul principio della difesa popolare non violenta, della non violenza. Sembrava una cosa puramente teorica. E il grandissimo contributo che ha portato la Papa Giovanni è fare in modo che questo, che era un'elaborazione concettuale che per tanti anni abbiamo portato avanti, l'hanno realizzato. Cioè hanno aperto questo canale di presenza di giovani nelle situazioni di guerra, con l'unico scopo di stare vicino alle vittime, a tutte le vittime. Lo hanno fatto nel Kosovo, anzitutto, dove noi come UNIR abbiamo aperto un'ambasciata di pace a Pristina, lo hanno fatto in Palestina, in tanti luoghi del mondo. Questa capacità di stare vicino alle vittime, di cercare di, mentre la guerra è in furia, di creare, e quindi spacca, divide, rompe le relazioni, andare lì a ricostruirle. È un'esperienza straordinaria. Un paio di volte nella Via della Pace abbiamo invitato appunto le principali persone che hanno seguito la Papa Giovanni questo. Ecco, questo secondo me è un segnale straordinario, no? Una situazione in cui dici: ma in fondo si parla di tutt'altro, perché questa sensibilità sul tema della pace, della non violenza, eccetera. Secondo me invece è un segno di una visione che aveva Don Oreste a tutto tondo. Non aveva una visione parziale della vita, ma no? Quando Stefano ci diceva, quando Stefano ci diceva l'importanza che per Don Oreste aveva, da una parte aiuti la persona che ha bisogno, lo diceva anche Francuccio l'altra sera: uno ha fame, ti devi a mangiare adesso, non puoi dire che farai la rivoluzione. Dall'altra però contemporaneamente cerchi di analizzare le cause che determinano quella fame, quella giustizia, eccetera, per andarle a rimuovere. Ecco, la Papa Giovanni ha avuto secondo me sempre questa straordinaria capacità di andare a fondo delle questioni, a fondo delle motivazioni che determinano la prostituzione, l'aborto, la guerra, l'emarginazione. Credo che anche come associazione su questo dobbiamo ancora fare dei passi avanti, cioè avere questa capacità, no, di accogliere qui dentro e però di andare a chiederci perché succedono queste cose, che cosa c'è sotto. C'è forse l'Italia che vende le armi ai paesi di guerra di cui non parla nessuno, se no ogni tanto a venire anche in prima pagina, ma i cristiani sembrano non accorgersi. E quindi questa capacità di andare a cogliere le cause che determinano in generale l'emarginazione, la guerra, la sofferenza. Questo mi è sempre sembrato un aspetto straordinariamente importante della ragione.
Non era più su questo, che poi non è stato in una casa d'accoglienza, se no all'ultimo periodo che era la capanna di questo. Però lui spingeva tantissimo su questo. Grazie a Dio. Questo tipo di proposte per lavorare le zone di conflitto trovano poi nei giovani una disponibilità incredibile che non che siamo, adesso anche con il servizio civile all'estero ho tantissime domande e tutti ti chiedono di andare in Palestina, in Colombia dove gli sparano, l'esperienza fatta nei Balcani. Un tempo fa abbiamo fatto un incontro perché io credo si appiccica a questa situazione sull'affido familiare, no? Perché poi tutti i convegni sull'affido. A un certo punto un funzionario mi ha preso da un parte, non fatemi capire una cosa, voi, Papa Giovanni, voi avete strutture di accoglienza per i minori. Ma perché proponete la vostra famiglia? Perché siete scelte. Cioè c'è appunto un non senso, no? Perché è un'associazione che è vista, no, comunemente offre un servizio di strutture autorizzate, capito? Per cui ha tutto l'interesse, tra virgolette, visto da fuori, a non promuovere la schifo. Invece la comunità si è sempre mossa su questi due binari, ma perché ritiene che le case famiglie dovrebbero chiudere, tra virgolette, perché le famiglie di una comunità cristiana dovrebbero essere in grado di raccogliere i bisogni all'interno della propria comunità. E quello sarebbe la risposta. Le strutture non avrebbero motivo di esistere, oppure potrebbero esistere per rendere siriani, ecco, che magari vengono da una condizione dove non ci serviva. La diversione della comunità cristiana ha tutte le potenzialità per accogliere i problemi dei bambini, insomma, che sono in difficoltà. E questa cosa non si fa, perché ognuno tende a vedere il proprio pezzo. E l'ho visto questo anche per noi, sempre più. Però questo lavoro fra le associazioni adesso tramite anche Carlo per fare delle cose insieme anche non si chiama questo come una relazione famiglia aperta qualcosa di genere c'è un ramo loro che si occupa di affido che sta provando a fare delle cose insieme è un una cosa secondo me, altrimenti non si fa massa critica, non si riesce a smuovere niente, non nel suo piccolo si dibatte, ma non riusciamo poi a incidere come si potrebbe. E sulla consulta, diciamo, anche la consulta delle associazioni legali qua fanno riesce a. Io ho partecipato a un incontro, due anni. Cioè su piani così diversi che si fanno una fatica, però non so quali strumenti. Perché c'è un gran bisogno, io lo vedo anche per me la vita della parrocchia, perché io vengo da Rimini, poi con la comunità, poi sono in giro, insomma, quindi poi sono stato 20 anni a San Virginietto di San Bartolo, dove la parrocchia eravamo io eravamo un quinto della popolazione, quindi cioè, la realtà parrocchiale era. Quindi per me questi 7 anni a Fano a San Cristoforo sono stati fra la diocesi, insomma, sono stati una bella esperienza, una bella esperienza. Però nonostante sia una parrocchia bella, insomma, che ha tanta vita, tante persone, però c'è sempre questa sofferenza che manca qualcosa, che non si riesce a fare comunità, a fare che la persona non riesce a fare questo passo ulteriore. Allora mi chiedono, ma voi come fate? Ma voi... E io sento che sono di poco aiuto. A volte me ne sto un po' in disparte, mi sfrego le mani, dico, fortunato io, capito che ho un ambito che mi tiene al caldo da questo punto di vista, perché ho un bisogno di tutto, credo che si fa una grossa fatica. Non so come dire, una volta tanto mi dissi, non è che non dico questa, non mi ricordo di cosa parlavo, però che invidiare la comunità, ricordo i punti che dicevamo dello schema di vita, l'obbedienza, cioè il fatto che all'interno della comunità c'è questo senso di obbedienza a qualcosa di più grande, capito? Che lo spirito passa non attraverso la mia persona, ma attraverso i fratelli e le persone che hanno incontro, che è intorno, insomma. Quindi è un grande lavoro, poi come viene anche oggi, il fatto che voi siete qua tutti lunedì, che auguri anche per l'assemblea, quanti siete? All'assemblea siete
iscritti 30 partecipanti, no? Sì. Molto meno. Ma volevo ricordare anch'io un po', noi nasciamo da Don Oreste, sia l'associazione che la casa, tutto nasce da quel convegno di Torre Ferrera del 4-5 ottobre del 96 a Punta Nord sulla società del gratuito che hai citato un'altra volta, che è stata un po', come dire, l'illuminazione, o comunque la prima volta in cui con grande durezza, tra l'altro c'erano quei sottotitoli micidiali, che adesso non mi ricordo bene, ma la ribellione necessaria, la rivoluzione possibile, cioè delle cose, e della relazione di Don Oreste, tra l'altro c'erano i funzionari del Domano, era sotto il patrocinio del Domano, Don Oreste metteva, ha fatto pezzi di tema di legalità e della legalità ha messo invece sull'importanza della moralità, cioè se ciò che è legale è immorale per me non conta niente. E quindi noi siamo partiti da lì, poi tra l'altro Giorgio Mezzini che ha fatto la tesi sulla società del gratuito, quindi diciamo ecco. 4 dicembre siamo nati noi, distanza di 2 mesi, e ci siamo portati dietro questo nome anche nella regione sociale dell'associazione. Quindi diciamo, tra l'altro in questa relazione di Don Oreste, che non c'era ancora nella Bibbia, si cominciavano a dare dei numeri che oggi sono, come dire, fanno ridere, ma allora coinvolsero 351 persone, c'è una relazione del terreno, il 45% del PIL del mondo nel 1996, oggi Oxfam, rapporto 2017, 8 persone, siamo il 50% della ricchezza del mondo, quindi diciamo la società del gratuito, che strada ha fatto, quanta strada ha fatto, però al di là della strada che ha fatto, probabilmente a valutare tutto completamente, ne ha fatta poca, perché la situazione di diseguaglianza, di iniqua distribuzione della ricchezza si è aggravata, però diciamo, ci sono nate da questa intuizione di Oreste tante realtà, come anche nel molto piccolo la nostra, che ha fatto la stessa casa madre, ed è nata da una frustata di Don Oreste, andò a Pralup, a Angelo e a Pralup erano i convegni delle settimane estive degli Acmi, Angelo disse, ma Don Oreste mi ha detto, Angelo Fermetti dice, ma bene, a Fano sono stati ordinati i primi diaconi, ma i poveri sono accorti che a Fano sono dei diaconi, e da lì diciamo abbiamo fatto un po' di
di ragionamenti, di parolio, di calcoli, è venuta fuori Cadenandre. Quindi noi siamo nati da Moresti, siamo nati dal tentativo di declinare qualche germoglio della società del gratuito, qualche piccola cosa che comunque nel bene e nel male, nella fatica, nell'entusiasmo, nella gioia del dolore fra 20 anni e che continua ad avere una prospettiva. Quindi, come dire, per noi Don Oreste è all'origine della nostra storia, è proprio nel nostro DNA e certamente dovremmo farci riferimento continuo, costante, più ricorrente rispetto a questo. Cioè, che ho la parola, ricordo anche un episodio personale con Don Oreste in cui polemizzai in pubblico in maniera molto forte con Don Oreste al Rastat, quando Italo Nannini mi chiamò a una delle settimane africane a intervistare Don Oreste, e c'era il problema dei preservativi ai paesi in cui c'era il problema dell'AIDS, no? E per me era ovvio che erano e lui era invece assolutamente contrario al preservativi a tutti i paesi. Io invece, per me era inconcepibile che si potesse ragionare, che continua ad essere inconcepibile, però in quel momento lì ero particolarmente accalorato e polemizzai fortemente con Don Oreste e finimmo un pochino così. Poi subito dopo venni qua e mi regalò una coppia di Onora, tuo figlio e tua figlia, con una dedica che conservo gelosamente, il libro in cui scrisse ogni bimbo che nasce è un sorriso di Dio all'umanità, no? Allora questo che mi ha gelato, nel senso che questo non toglie il problema del preservativo e dei popoli sterminati dall'AIDS, però testimoniava di una sua visione sul mondo, sulla creazione, sulla vita, sulla morte, sulla realtà, sulla fede, sulla carità, che era anni luce più elevata di quella che avevo io e che era molto più di tipo, tra virgolette, legata alla ragioneria e all'economia delle cose rispetto ad un obiettivo che poteva in qualche modo essere fatto, insomma. E da lì, insomma, poi siamo rimasti, come dire, è stato quel gesto di questo libro che mi ha colpito molto e che poi anche altre volte, quando abbiamo il Ministero dei Talenti, anche altre opportunità che ho avuto anche di telefonare, di parlare a quattro con lui per altre cose, e quando scrisse la prefazione al primo libro delle Medie di Vincenzo, in cui sono andato a casa sua 2 volte, insomma, è nato un rapporto chiaramente molto sporadico, molto bello, da questa polemica così molto anche dura e pubblica, e quindi probabilmente mi sono fatto anche lasciare prendere la mano, oggi sarei stato molto più prudente, ma ero, come dire, particolarmente accalorato, ma è da lì è nato un po' questa situazione.
Io voglio litigare con Donato perché anche la mia testa funziona così, forse non so come la tua, però di forma razionale, per cui non fai le somme e i punti. Ho provato a spiegargli la cosa, la sensazione a volte, stando lì vicino e ragionando con lui, che a volte sembrava fuori dal mondo, cioè nel senso che quando abbattevano le 12 anelli mi chiamò, capito, non mi ricordo dove era, perché c'è un comunicato stampa ormai davanti, tutto qua. E non so se vi ricordate, la sua idea brillante per risolvere un momento di tensione era che gli Stati Uniti avrebbero dovuto scrivere una lettera di perdono nei confronti dei talebani che li avevano bombardati, che comunque sembrava la cosa più stupida della terra, perché tutti pensavano a dove andare a bombardare, no? Che gli Stati Uniti pubblicamente dicessero avete fatto questo ma vi perdoniamo. Per dire quanto era, che io delle volte io scrivevo, dicevo, che cosa mi mette, come faccio a mandare? Però questa era una volta era, così là che vivesse una realtà diversa, per lo che ci dicevo quasi di diverso, andava oltre a quello che magari io capivo, io a volte avevo fatto fatica con lui, perché lui mi fidava, anche perché stando poi col tempo molte volte mi avevo conto che stava la decisione era più normale di me. Non ricordo qualcosa di più serio. Sai che comunque
là, ci può anche Fabiano Martini che fece un'apertura molto, all'epoca molto sorprendente, fece l'apertura, invece lui fu rigidissimo su questo.
La polizia c'era questa distinzione, credo. Questo, questi argomenti, poi una volta che le comunità sono stati tra i più, posso dire, i più difficili, e gli hanno creato più difficoltà anche con alcune persone. Non ricordo di Iaco che si trovò in un compagno, cioè su queste situazioni che dopo riveniva era difficile, aveva una storia personale insomma, di un certo genere. Però lui, sui miei anticoncezionali, sui rapporti con la coppia, cioè, su tutte queste questioni, quello che aveva pubblicamente come atteggiamento molto integralista, visto la volta del mondo. Poi però nella traccia, nei rapporti personali, non era questo, non era quindi sulla condizione singola della persona, capito? Invece era la persona che, tra le più aperte, che abbiamo conosciuto. Una volta dicevo appunto un incontro che avete una ragazza a casa che ha rapporti magari, no, molte volte tu hai una ragazza a casa, una cosa che sai che magari ha rapporti con il suo fidanzato per il matrimonio, quando come ci dobbiamo comportare, te la dobbiamo far finta di niente. Quindi. E mi diceva che c'è questa grossa differenza fra l'ufficializzare il peccato e lo sbaglio, quindi renderlo, fra virgolette, dargli una un conto che lei in casa dica io lo faccio perché ritengo che sia giusto, un conto che su questo ci sia un ragionamento e ci sia un atteggiamento diverso, perché nel momento in cui tu lo fai, adesso mi viene la parola, cioè lo rendi ufficiale, capito? E chiaramente nel rapporto personale c'è tutta una misericordia di cui siete capaci, capito? Però non fate, cioè l'importante è che la persona non renda, capito, il suo peccato, il suo sbaglio, la sua fatica che fa come un qualcosa di lecito e che vada bene per tutti. Quindi lui, tra i più grossi soffrimenti, mi ricordo Stefano Boffi, non so se l'ha conosciuto, ragazzi, era un malato da che uso, che era una persona che gli era molto vicina, lo portava sempre vicino di fondo. A un certo punto è andato a convivere con una ragazza, con una donna, ed era sposato da dei figli, quindi. E lui non ha pregato la comunità. No, diciamo, in altre case c'è di tutto, cioè voglio dire, abbiamo capito di tutti i colori, proprio perché se in quel momento l'aveva sfidato su questo, cioè l'aveva detto io faccio questo, capito? Su alcune cose era anche duro, insomma, era difficile smuovere, soprattutto però da questo punto di vista. Dopo a livello tu per tu, insomma, era ben altro.
Ricordo nel 96 credo che fosse, sono andato all'assessore Ruggero, sono andato a Napoli alla conferenza nazionale sulle droghe e c'erano tutti i grandi rappresentanti, Don Ciotti, Moncio, eccetera. E lui era l'unico che aveva una posizione durissima sulla questione del passa soglia, no? Cioè tutti dicevano che tutto sommato per riuscire ad agganciare i tossici e quindi aiutarli poteva anche valer la pena di fare interventi che li potessero in qualche modo intercettare, eccetera. Lui era invece molto rigido su questo, cioè non ammetteva nessun tipo di droghe leggere, distinzioni, eccetera. Anche su questo era, e aveva una posizione molto particolare, perché mentre tutti gli altri discutevano su quello, lui aveva anche questo punto si potrebbe definire integralista, ma in realtà aveva questa visione molto netta, insomma, sulle cose, anche sulla questione della tossicodipendenza.
Sì, anche perché le leggi di quella volta, ma tuttora, che consentivano l'uso personale, capito, era così. Delle stupidate, perché questa non la puoi coltivare, non la puoi comprare, non la puoi vendere, e se ce l'hai, non puoi fumare, perché capisci che non ha senso. E poi lui diceva sempre, In questo senso è, se uno Stato applica al di là quello che sta facendo, verso più fronti, al suo compito anche educativo, cioè se chi governa una società, una nazione, si cava da questo tipo di responsabilità di dire ciò che viene e ciò che male, capito? Per cui dice che questa cosa non va bene, però se la fai poco bene lo stesso. Mi piace giocare con le macchinette, visto che giochi negli scantinati, allora mettiamo le macchinette nei bar, così per questa riduzione del danno, questo trovare sempre il compromesso su tutto da parte di uno Stato fa sì che i giovani non capiscono, perché se fare uso di una sostanza che non ti rende lucido e comunque di per sé capito qualcosa che non fa bene ai giovani, non è perché lo fanno in tante cose, che lo fai fare dentro un bar chiuso, perché il messaggio che gli arriva è completamente sbagliato. E su questo non abbiamo imparato molto, però nel tempo secondo me andasse quello. Adesso la questione proprio ieri è venuta a parlare con me una mamma che ha suo figlio di 26 anni e si è giocato 50.000 di all'aperto in questi locali dove si gioca davanti a casa e non riesce a venirne fuori. Adesso abbiamo i surf, quindi i ragazzi che vanno lì. Siamo dovuti inventare nuove professioni, nuovi nomi, la ludopatia, che è una bestemmia in termini, perché l'etimologia di ludo è tutt'altro, no? Ovviamente una malattia, anche divertirsi, facciamo una cosa del genere. Eppure è così, c'è gente che si rovina. Adesso arriveranno anche le droghe, le resistenze sono poche. Anche io se lo faccio, no, non lo faccio. Sulla porta anche. Io per esempio ho fatto una fatica sempre andare davanti agli ospedali a pregare. Se non mai faccio.
C'è una categoria della stata di riposare a danno.
Ma tanto gente altro non mi fa lo fare più. Io per esempio mi faccio fatica. La cosa non la capisco, no? Poi dopo mi resto zitto, non ci lavo magari, capito? Però questo l'utilizzo della preghiera così davanti mi faccio fatica. Di genere ci sono anche altri modi, capito? Sembrava una roba un po' all'americana con i cartelloni fuori, per me non è stato giusto, pretendo di capire tutto, insomma.
Posso leggere la domanda di Nino? Passa tu, non lo capito.
Ma il viaggio da Roma?
No, deve stare lì per domani. Domanda, due punti. Credi sia possibile,
ero con Nino a Napoli,
credi sia possibile per una parrocchia che vuole rimanere tale diventare comunità stabile, comunità che si ritrova stabilmente a pregare la parola, a celebrare l'Eucaristia, a essere luogo di carità? La parrocchia è destinata a rimanere solo fontana del villaggio o può assumere connotazioni stabili? Ed è necessario creare un'associazione per diventare comunità?
Nelle
prossime.
La domanda è quello che dicevo prima. Io, siccome un'esperienza nuova per me, la parrocchia, faccio fatica perché non. Lo dicevo anche ieri, abbiamo avuto un incontro della comunità dove si parlava anche di chi di noi ha partecipato alle assemblee di Cesare. E su questi argomenti, no, molte diocesi si ragiona su come fare. E c'è questo disagio quasi, perché io non ho non so qual è la strada per le parrocchie, perché vedo tanta potenzialità che non riesce a, come posso dire, a legare, capito? A legare insieme, non so qual è la strada. Credo che, alla base di quello che dicevo prima, forse uno spirito, un senso di obbedienza alla Chiesa, allo Spirito e alla volontà di Dio, che per esempio noi come comunità ci lega, no? Per cui si cerca di non fare da padroni e quindi si impara, ci si educa insieme, capite, in piccoli gruppi, a mettere insieme la propria vita, tutta la ricerca di fare, quelle necessità che ha, insomma, è una fatica, capito, non semplice. Però fai questo esercizio di liberarti, capito, per tutte le parole che ci portiamo dietro. E poi non so quella. questa. Forse per anche insieme alla Donizetto, e sulla, è quello che dimostra fare la vostra associazione, e sicuramente anche la comunità, che ci si ritrova, ci si lega su, sulla carità, cioè sulle cose da fare, su, sull'impegno, anche i giovani lo chiedono, e conoscono la comunità, e una comunità che chiede anche tanto, perché magari ha saputo di prendere, di partire, ha capito di mettere tutti insieme, però è questo che poi forse muove gli anni, come ha smosso, capito, a voi qui quando vi siete messi insieme e ci avete messo non solo un'idea, ma il sudore, le mani e fare le cose e nell'impegnarsi. Che adesso siamo pieni di discorsi che anche noi sentiamo tutti, la fiducia, la sorgenza, questo è funzione di una concretezza, ma no, non lo so, faccio, parlo per parlare, non ho proprio la pretesa, perché è una cosa che mi arrovella, capito, è anche la parrocchia in cui vivo, capito, in cui sto cercando, qui sono entrati in punta di piedi, cercando di capire, capito, che fate di persone splendide, capito, però poi dopo si calano gli occhi, fa scalda, c'è la cattolica, perché ha messo il capo insieme, capito? E anche il sacerdote stesso non come posso dire? Forse questo una comunità, questo, una mostra, perché anche noi viviamo, capito? Però poi a un certo punto che affidi alla comunità di queste parti, ai responsabili che hai, ma il Signore cosa vuole? Non cosa vuoi, il Signore cosa vuole? Questa fiducia nel fatto che la volontà di Dio passa, capito, attraverso una comunità, una parrocchia o comunque qualcuno che ha questa responsabilità di decidere anche sulla tua pelle e sulla tua vita. Però come fare queste scelte all'interno di una parrocchia deve essere proprio la nostra. Non so se ci vuole una associazione. Però il bisogno è questo, di tutti i cristiani, di stare insieme, di mettersi insieme, no? Da soli si fanno le storie, diciamo, no? Adesso riusciremo a fare questo biblico interparrocchiale. Due mesi e mezzo e vanno a stare in Patagonia. sono il mio nucleo forte, se questo sono io, fa parte del mio nucleo, da ragazzi di Senegalia, splendidi, ha conosciuto la comunità un anno fa, capito, c'era, non so, tutto di questo bisogno, c'è una casa là da sola, quindi una coppia da sola, il vescovo vuole altra, per esempio, ma aveva un'altra famiglia, capito, e non ha dato la disponibilità per 5 anni, per andare in parco, no? La racca burattina, il più grande, ha 9 anni, tanto di figli così piccoli. Io, per esempio, tanto di cappello, insomma, partire così al buio in Patagonia, poi ho fatto vedere delle foto, non so. Niente, ma è una distesa grigia, capito? Tra le balene che ti nuotano dietro casa, capito? Sono laggiù, c'è questa mega città sul porto industriale, dove c'è una tossicodipendenza, dei problemi, sono giovani lì enormi, capito? Famiglie disgregate. Questi vescovi che chiedono la nostra presenza, non perché siamo in grado di risolvere chissà quali problemi, capito, con le case, ma perché là la presenza, come lo stato anche nei paesi dell'est, di una famiglia aperta all'accoglienza è rivoluzionaria, perché già là l'idea della famiglia, non è famiglia, anche nei paesi dell'est, no, sono proprio queste donne, quei figli, i mariti spariscono sempre da tutto il campionato. Quindi chiedo proprio questo come esempio, come pastorale, insomma, queste famiglie che aiutino questi sacerdoti a portare. Questi, è chiaro che questi non ci hanno pensato tanto, no?
E l'altra volta te lo devo dire, ce l'ho solo ripensato quando, quando hai così illustrato le differenze che anche nell'età adulta si ha. Un atteggiamento diverso da affrontare, per cui appunto arrivi risulta da parte della comunità più vecchia, facevi l'esempio di quella famiglia, appunto sono settantenni e fanno fatica ad accogliere, però vogliono rimanere, però io tornando a casa ci ripensavo, dico, ma scusa, se magari ha lasciato il lavoro e tutto, un'idea qualsiasi di amministrare la famiglia in una certa maniera, adesso magari non si sono comprati carro eccetera, adesso dovrebbero uscire, no, perché non possono fare più accoglienza.
Ma proprio questo è il problema che ha la comunità, siccome abbiamo queste situazioni adesso non abbiamo pensato come aiutare queste persone che sono di 40 anni in casa di famiglia, capito, e oggettivamente non ce la fanno più, non è giusto, cioè, a un certo punto, capito, basta la comunità, adesso in questo momento ci stiamo interrogando come, dando dignità a quello che sono, a quello che hanno fatto, capito così, come li si accompagna verso un impegno diverso all'interno della comunità, capito, che non è più fatto però adesso i 15 a casa perché chiaramente diventa ingestibile, e che ci troviamo proprio a vivere questa fase in cui pensarsi, da una parte c'è la difficoltà della comunità che non e ci pensa adesso a questa cosa, no? Però tanto la comunità è così, pensa alle cose quando c'è nelle mani. Ma c'è anche quell'altra che queste persone fanno fatica a lasciare un ruolo che hanno ricoperto per 40 anni, perché poi l'umanità, capito, è questa. E quindi magari rimane agganciata a quella casa, sei in quattro in una casa che può tenere 15 persone, capito? E magari sarebbero dei giovani che sarebbero ridere perché devono. Perché come diciamo l'altra volta quello che sei diventa quello che sei diventa quello che sei, e invece credo che in Cristo noi dovremmo imparare a distinguere le due cose, cioè noi siamo quello che siamo, quello che facciamo, altrimenti i nostri ruoli ci ingabbiano, poi non ci prendono. Quindi questo è chiaro che non è che c'è mai che si è finito, il problema è opposto, capito, proprio il contrario. Io avevo fatto tanti anni il segretario giù del dono, di merda, tutte le idee, capito? E poi ho chiesto di venire via per l'Elena che avevamo, poi per una serie di situazioni personali. Però quando ho lasciato quel ruolo mi sono reso conto che un attimo mi è mancata la terra sotto i piedi, perché prima lo stesso paradiso si faceva quello, capito? E poi quando ti viene a mancare quello che fai, capito, è stato poi di doversi ricostruire. Così funziona, so, ti fai responsabile, donna da noi che si rovetta, va, non ne posso più, poi quando non lo fanno più, hanno un anno di esaurimento nervoso, perché devono capire cosa, chi sono, tutti pensionati. Però no, ma questo è proprio di altri termini. abbia bisogno di essere di crescere, di fare un passaggio ulteriore. Ripensionati non vale questa. Quanta gente che lavora qua, non vedo l'ora della ripensione, quando la distensione, non si fa notte la scusa. Il meccanismo è identico. Io a volte, perché cos'è? Organizzati, forse, non so, Pino e Daniela, una casa famiglia di 40 anni, storica, a Misano, capito? Così, quindi, sono di, non dico pubblici, però sono le persone, capito, che in quel luogo hanno fatto, capito, così tanto per tanti anni, che poi a un certo punto non essere più quello, no?